Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
In scioltezza degli irradiati, oggi in versione smart con Mr. Sloopy e Simon e gli altri che ci raggiungeranno tra un po', giusto Mr. Sloopy?
Sì.
Che musica ci siamo ascoltati un momento fa che ci ha fatto?
Di Marvin Gaye, Sexual Healing, una musica dal sapore soul anni 80.
Ah, ecco.
Un famoso, questo ha ripreso anche una canzone dei Creedence e Clearwater Revival che sì. Si chiama It Through the Grape Wine.
Sì, certo.
Che è stata utilizzata anche per la pubblicità dei famosi come si chiama? Calzoni, quelli jeans.
Ah, ok, sì.
La famosa. Ah. Era creatore proprio dei jeans.
Sì, sì, che poi tra l'altro jeans, no? Sembra che la parola sia blue jeans, sarebbe
sì.
Blue de Genova, no? Blue de
sì,
Genova.
E la canzone Sexual Healing è stata utilizzata per una pubblicità del caffè il decaffeinato.
Ah, ok, beh, vabbè, certo,
si sa negli anni 80.
La pubblicità saccheggia la musica, quando sono musiche belle, particolari,
sì, belle,
evocative,
sì.
La pubblicità se le prende, insomma,
sì,
perché
sì.
Gli fa comodo. Abbiamo musiche importanti, vedo oggi, in scaletta, in playlist.
Sì,
eh?
Abbiamo la soul o anche dance Kate sì. Perry, molto famosa per la canzone Hot New Cold.
Poi ci sono i Dumbo Gets Mad, insomma c'è tanta roba, Tracy Spencer. C'è
Tracy
un
Spencer
sacco di roba.
Era famosa anche, si è sentita come musica anche in un film che si chiama Scuola di Ladri, parte
no.
Seconda.
Certo.
Si è sentita come alla fine del film
Tracy Spencer, l'abbiamo vista anche quest'anno all'ultimo dell'anno in Piazza Perugia. È rimasta uguale, non è passato un giorno, è sempre lei, incredibile
sì,
questa
canzone era incredibile anche, è stata utilizzata appunto per questo film comico.
Ah, va bene, guarda, tanto
di Ladri 2, quindi
tra un po' continuiamo a parlarne perché abbiamo preso un sacco di notizie interessanti e allora adesso ci ascoltiamo un altro pezzo e poi parliamo un po' di Umbria in particolare.
Sì, facciamo sentire Kate Perry, la cantante americana famosa per la sua voce, con Fireworks, molto bella come canzone.
Bella.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em what. Shoot across the sky. Baby, you're a firework. comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's...
Gli irradiati ora fanno il punto rispetto all'Umbria. Vuoi mettere le cuffie?
Sì,
vai, ce le abbiamo così.
Così almeno non sento freddo, no? Se metto le cuffie.
Esatto, così non sento freddo sulle orecchie. Opere d'arte salvate dalla guerra e portate in Umbria. Questo è l'articolo che troviamo sul Corriere dell'Umbria. Elio Clero Bertoldi è l'autore di questo articolo interessante. Fernanda Wittgens, primo direttore di Museo Donna, scelse Villa Marini Clavelli e Villa Paolina per custodire diversi importanti dipinti. Quindi durante la
Seconda Guerra Mondiale
successero queste cose in Umbria. Prego, hai visto qualcosa, hai letto questo articolo?
Ma adesso in un momento non tanto.
Guarda, è una delle location per i matrimoni più ricercate dell'Umbria, ma è probabilmente... leggo l'articolo, ma è improbabile che gli sposini ed i loro invitati sappiano che nei saloni dove vengono apparecchiate le eleganti tavole lungo la galleria dei busti e nell'aranceto dove si soffermano per le foto di rito fossero state nascoste e protette dalle golose rapine degli occupanti hitleriani e dai devastanti bombardamenti degli anglo-americani nella Seconda Guerra Mondiale alcune delle più significative opere d'arte italiane ospitate nella Pinacoteca di Brera a Milano. Cioè dalla Pinacoteca di Brera furono portate in questi locali, in questi ambienti in Umbria durante la Seconda Guerra Mondiale per proteggere dai furti degli occupanti nazisti e dai bombardamenti degli anglo-americani. Ecco, che ne pensi? Che idea c'hai rispetto a questa cosa tu?
Che l'arte la fa sempre da padrona, piace sia ai vinti sia ai vincitori. In poche parole, anche in tempi di guerra l'arte era una cosa importantissima, se no i nazisti non avrebbero rubato e chi non voleva che fossero rubate queste opere d'arte non l'avrebbe tolte ai nazisti e l'avrebbe per mantenerle in buon stato, insomma. Sì. Quindi è tutta una guerra d'arte in un certo senso, dentro la guerra più grande.
Giusto,
che era la Seconda Guerra Mondiale.
Sono perfettamente d'accordo. E in particolare Villa Marini Clarelli di Montefreddo la troviamo sulla strada che da Perugia, che da Bagnaia raggiunge Pilonico Materno. Quindi siamo nella zona, diciamo, a est di Perugia, verso Tavernelle, di là da Castel del Piano, ecco, per capirci, per chi conosce il territorio. Questa bellissima villa sulle campagne, sulle colline perugine, intorno a Perugia, 10-12 km circa da Perugia, è stata rifugio per tante opere d'arte durante la Seconda Guerra Mondiale. È una notizia bella, non lo sapevo, sinceramente mi sorprende e mi piace, no?
Sì, è una bella cosa. Importante, così le opere d'arte, dice, ma io dico una cosa, anche i ladri nazisti secondo me le opere d'arte quando le rubavano le sapevano conservare, non erano poi così sciocchi, sì. Capivano l'importanza dell'arte.
Guarda, successe proprio così, che la Wittgenstein, appunto, la Fernanda Wittgenstein, la direttrice della Pinacoteca di Milano, poche ore dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia, inviò in Umbria, esattamente l'11 giugno 1940, ricordiamo che l'Italia entrò in guerra il 6 giugno, se non sbaglio, sì. 1940, 42 casse che furono, cioè l'11 giugno da Milano, da Brera partirono 42 casse caricate su camion in cui erano state sistemate tele o tavole di primaria importanza, per esempio lo sposalizio della Vergine di Raffaello, la cena di Emmaus del Caravaggio, il Cristo morto del Mantegna, addirittura la pala di Montefeltro di Piero della Francesca, il Pollittico della Valle Romita di Gentile da Fabriano, il Cristo della Colonna del Bramante, insomma opere importanti, e tutti questi tesori arrivarono a Montefreddo, quindi a Bagnaia, il 18 giugno. Alcune settimane più tardi partì un'altra spedizione con opere del Tintoretto, del Veronese, del Mantegna e del maestro della pala Sforzesca, che continuarono a raggiungere questi castelli, queste ville nella campagna umbra. Una cosa bella, importante, che non lo sapevo.
Sì, qualcosa che...
E viva Perugia, insomma, da questo punto di vista, no?
Sì. come luogo di, per tenere lontano, sì, insomma, le opere d'arte dai nazisti, per, e preservarle da loro.
Per aver salvato e protetto la cultura.
Sì, molto importante.
Bene, bello. Che musica ci ascoltiamo?
Una musica che è stata utilizzata anche come colonna sonora alla fine del film Scuola di Ladri, parte seconda, da una canzone della cantante Tracy Spencer che si chiama Run to Me.
Bellissimo. Parliamo un po' di sport, anche se il nostro cuore è spezzato per quello che è successo in Turchia nei giorni scorsi, perché comunque il terribile terremoto tra Turchia e Siria che ha... Ti serve? Ah, te lo lascio, prego, scusami.
Dietro.
Ah, dietro c'era... Ah, è vero, sì, ma ne parliamo dopo,
Ah, no. Non ho questo.
Ah, ok, va bene. Infatti, sì, sì.
Si può anche buttare.
No, se lo vuoi tenere, noi intanto gli irradiati fanno i complimenti in diretta.
Va bene.
E dicevo, la terribile apocalittico terremoto che c'è stato in Turchia e Siria, insomma, ne parleremo dopo. Però in Turchia succede che il Galatasaray ha comprato Zaniolo.
Ecco, giocatore, è riuscito a prenderlo,
giocatore della Roma, che possiamo anche dire che non ha fatto un grosso affare, perché lo voleva a 24 anni, lo cercava una squadra inglese. Non è andato a giocare nel campionato più importante d'Europa, del mondo in questo momento, sì, che è la Premier League, perché forse il Bournemouth rischiava di retrocedere, insomma, non, sì, c'è andato, e per andare in Turchia.
Però una squadra,
nel Galatasaray.
Nel Galatasaray, che è una squadra molto famosa in Turchia, come il Fenerbahce, sono squadre di Istanbul,
sì, sì,
che
no,
giocano,
sono...
nella Serie A, ma... e che hanno fatto molte volte anche le coppe europee.
Però il campionato turco è un campionato un po' minore da un punto di vista, ci sono, ecco, Fenerbahce, sì, Galatasaray e Beşiktaş,
che sono altre
squadre, Trabzonspor, ci sono alcune squadre.
Trabzonspor è della zona di Trebisonda, di Istanbul.
Alcune squadre importanti, ma sicuramente il livello non è, e anche la visibilità non è quella del campionato inglese, della Premier,
sì,
League.
Sì. Comunque, dicevo, perché parlavo bene del Galatasaray? Perché un allenatore che si chiama Fatih Terim, che ha giocato sempre nel Galatasaray e ha giocato anche nel Milan, l'ha addirittura allenato, era un ex allenatore del Galatasaray Istanbul.
Sì, sì, allenatore anche della nazionale turca,
della
che il Galatasaray sia un club importante storico.
Ha vinto anche l'unica squadra che ha vinto la Coppa UEFA, mi sembra.
Sì, sì, appunto, però vedi, il calcio in Turchia è un calcio molto vissuto, con molta emozione, con molta,
sì, sì,
partecipazione dal pubblico. Però ecco, a livello tecnico un giocatore,
certo,
forte come Zaniolo.
Mi ricordavo quando c'era il Milan che ha giocato a Istanbul contro il Fenerbahce e aveva in attacco giocatori come Shevchenko, che ha segnato 4 reti a questa squadra,
ecco,
in,
insomma,
Coppa dei Campioni.
Il campionato turco, ecco, non offre squadre proprio di altissimo livello per un ragazzo così giovane, 24 anni. Un conto se ce ne avesse avuti 34 e magari come Mertens, ecco, andava un po',
sì,
a svernare, diciamo. Ma un ragazzo giovane potrebbe ambire.
Mi ricordo, ma Mertens era un ex giocatore del PSV Eindhoven?
Ma credo che prima del Napoli giocasse nel,
sì,
PSV Eindhoven. È probabile.
L'ha preso.
Il Napoli l'abbia preso da
lì. E ha fatto bene. Insomma.
Ha fatto bene, sì. Napoli
il PSV Eindhoven ha vinto sia contro l'Inter in Coppa Europea, anche contro il Milan.
No, beh,
e ha giocato anche contro il Perugia, quando
il
era in Coppa Intertoto,
certo,
quando c'era Serse Cosmi ancora nella panchina.
La finale Intertoto, il Perugia la perse contro il PSV. No, la vinse. No, il Perugia vinse l'Intertoto, poi perse in Coppa UEFA contro il PSV.
Esatto, sì.
Ci fermiamo, ci ascoltiamo questa bella canzone e poi torniamo a parlare di calcio.
Sentiamo una bella canzone dal sapore country americano di Brooks and Dunn, Neon Moon. Arrivederci e buon ascolto.
A dopo.
When the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad track. I got a table for two way in the back where I sit alone and think of losing you. I spend most every night beneath the light of a neon moon. Now if you lose your one and only, there's always room here for the lonely. Go watch your broken dreams dancing in out of the beams of a neon moon. I think of two young lovers are running wild and free. I close my eyes and sometimes see you in the shadows of this smoke-filled room. No telling how many tears I've sat here and cried, or how many lies that I've lied, telling my poor heart you'll come back someday. Oh, but I'll be alright as long as there's light from a neon moon. Oh, if you lose your mind.
Parlare di sport e ah sì, che è questa che ci siamo ascoltati adesso, perché abbiamo fatto una bella doppietta.
C'era doppietta anche di una musica ambient del gruppo dei Moses Gun Collective, Sleepwalking.
Ah beh, sì abbiamo
con,
fatto
con la chitarra,
sì, questa, un po' di psichedelia anni 70, anni un, po' 70 di, un po' di psichedelia, sì, ci sta. No, dicevamo parlavamo del calcio e bisogna anche parlare di un Milan in caduta libera, insomma.
Sì,
che succede?
Il problema è che non solo una questione di soldi, ma secondo me dipende dalla partita Milan-Inter, dove nella Supercoppa italiana l'Inter ha fatto il pressing e il fuorigioco, quello che faceva il Milan per anni e con cui il Milan ha vinto molte coppe europee e a livello europeo con questo sistema che Sacchi aveva impiantato nel Milan, che proveniva dal campionato olandese, questo sistema tecnico non era tipico italiano, perché prima c'era il catenaccio
questo, dopo queste 4-5 sconfitte consecutive si sono un po' incartati e sono andati a giocare in maniera diversa,
cioè il Milan non giocava più da Milan, non ha più giocato da Milan da un po' di tempo.
Nel primo tempo con l'Inter è stato imbarazzante, una partita giocata
l'Inter
solo in difesa,
ha giocato giocato da Milan e il Milan ha giocato da Inter, si sono invertiti i ruoli,
sì,
insomma.
Sì, sì, una fase difensiva imbarazzante, tattici, insomma, sì. Quella del Milan, no? 3-5-1-1, sì. Come un Ascoli qualunque che gioca contro l'Inter.
Ma ricordiamoci, insomma, che anche l'Inter in passato, per esempio anche quando ha perso la finale contro l'Ajax di Cruyff, ha fatto tanti errori in difesa che hanno permesso all'Ajax, alla squadra di Amsterdam, capitanata la Cruyff, di vincere la Coppa dei Campioni negli anni 70.
Se la squadra è più brava ti mette in difficoltà, per forza, certo. Invece, parlando di sci alpino, abbiamo una Goggia Brignone molto scatenate durante i mondiali che ci sono adesso. Che ne pensi?
Sì, ma noi abbiamo avuto storicamente
ragazzi. Dice che non sono molto amici.
Dei grandi sciatori e sciatrici, sì, perché da Tomba tanti altri.
Gustav Tüni.
Quindi c'è una tradizione, non c'è solo, come dicono, lo sport preferito dagli italiani è solo il calcio. Cioè, no, ci possiamo mettere anche questi altri sport, tra cui lo sci, la pallavolo, il tennis.
Siamo campioni del mondo di pallavolo. Il tennis più o meno siamo in risalita rispetto agli anni bui passati.
Peccato che non siamo campioni del mondo nel calcio, perché siamo stati eliminati e quindi non abbiamo potuto giocare il mondiale.
Nel calcio ci dobbiamo un pochino riorganizzare. Però adesso sembra che anche il Manchester City sia sotto inchiesta, hai visto? Sembra che anche il City. C'è un'inchiesta in Inghilterra perché anche loro hanno fatto qualche strano magheggio economico-finanziario. Vediamo.
Se ne intendono di calcio, però non hanno anche quei soldi. Bisogna vedere quanti soldi c'è a disposizione per prendere.
Se no è facile, se no è facile. Va bene, ci fermiamo e ci ascoltiamo
una canzone Southern dei Cowboy Junkies, e Horse in the Country.
Oh beh, pezzo importante.
Money would be pretty good if a cold meal was still a dollar.
Notizia molto molto interessante e curiosa che abbiamo trovato sul Corriere dell'Umbria, ma poi anche negli altri giornali. Ma noi ci è piaciuta la versione che ne dà il Corriere dell'Umbria, perché anche l'Università di Perugia è stata coinvolta in questa ricerca. Nel team di ricercatori, anche quelli dell'Università di Perugia, che salutiamo e ringraziamo, il progetto è finanziato dal MUR. Maurizio Azzaro del CNR ci dice: può aiutarci a cercare forme di vita su pianeti come Urano e Nettuno.
Sono pianeti ghiacciati.
Esatto, perché il progetto di cui stiamo parlando cerca la vita ibernata in Antartide.
Sì.
E ovviamente ha scoperto un ecosistema unico.
Sì, perché veniva con il sale, insomma, che non
un antico ecosistema nascosto all'interno di un ghiacciaio. Si tratta di un crioecosistema, appunto, un sistema ghiacciato unico nel suo genere, caratterizzato da un insieme di funghi e batteri. È stato rinvenuto nelle brine ipersaline del ghiacciaio di Boulder Clay in Antartide. Mm-hmm. Tu sei favorevole a questo tipo di ricerche, all'utilizzo della tecnologia?
Qualcuno direbbe: guarda, non ci serve niente andare a scoprire altri pianeti, la vita su altri pianeti, su altri mondi, dice. Ma qualcuno ha detto, dice, se noi portassimo i nostri i popoli, insomma, in questi pianeti abitati, non ci sarebbero più le guerre nel nostro pianeta, però si trasformerebbero si troverebbero in altri pianeti, insomma, le guerre, cioè faranno il trasloco dal pianeta Terra ad altri, però si potrebbero anche scappare alcuni in pianeti vivibili come il nostro pianeta, quindi
oltre che questo, sono comunque, l'abbiamo visto anche nella recente pandemia, no? Quanto la scienza alla fine è quello che ci ha salvato, insomma, quanto è importante, la scienza, le conoscenze scientifiche, che noi non dobbiamo avere una visione miope. Anche attraverso questi esperimenti si acquisiscono informazioni e conoscenze che poi sono utilizzabili e spendibili anche in altri ambiti.
Sì. Quindi, come dice in telefilm di fantascienza americana Star Trek, dove è stato scoperto quel carburante che permetteva di andare più lontani, della far volare le navi spaziali,
i cristalli di litio. Sì, no, ma infatti, appunto,
speriamo nella realtà riesca a fare una cosa
però diciamo. Attraverso le scienze, attraverso le conoscenze, gli esperimenti, anche che a prima vista ci possono sembrare superficiali, in realtà sono tutte cose che poi possono servire, che collocate in ambiti diversi possono dare incredibili.
E speriamo che in un futuro ci sarà anche un nuovo Cristoforo Colombo, però, che scoprirà nello spazio cose importanti.
Certo, ma noi siamo convinti che succederà. Adesso ci fermiamo e ci ascoltiamo un pezzo prima di tornare per parlare un argomento interessante sui cellulari e le relazioni genitori-figli.
Sì.
Ascoltateci.
Sentiamo un pezzo dei The Revolutions, che è un gruppo funk che si chiama Now You Know My Name.
Parlando, intanto si parla sempre della Silicon Valley. Noi in Italia abbiamo la Etna Valley, esattamente sulle valli dell'Etna, insomma in Sicilia, provincia di Catania, sorgerà la più grande fabbrica d'Europa per il fotovoltaico. Anche qui è una bella notizia dal punto di vista scientifico, per quanto riguarda la transizione energetica, ma anche i posti di lavoro, no? Le attività che si vengono a svolgere in Sicilia. La sfida di Enel ai pannelli cinesi. Questo è un bel articolo di Luca Fraioli, perché la produzione di pannelli solari è quasi monopolio mondiale delle tecnologie cinesi. Quindi riuscire ad inserirsi in questo sistema e farlo dall'Italia, con appunto dalla Valle dell'Etna, dove si creerà la più grande fabbrica d'Europa per quanto riguarda la costruzione di pannelli solari, sembra una buona notizia, chissà se il fatto che l'Etna lì vicino, credo, il silicio, quello che produce l'Etna, possa essere utilizzato. Tu pensi di sì?
Ma credo, forse
sì. Un po' vediamo, sì. L'impianto sta prendendo forma a Catania, nell'area industriale definita Etna Valley. Ma probabilmente sì, probabilmente è il suo impianto. Vabbè, noi siamo contenti e fiduciosi di questa cosa. Allora, andiamo a parlare di smartphone e cellulari. Figli depressi o stressati, i danni da troppo smartphone che spaventano i genitori. Oramai lo usano 3 bambini su 4. ma di dipendenza soffrono anche gli adulti. E è vero, effettivamente ci può stare. Quanti adulti stanno sempre lì a testa bassa sul cellulare, proprio come i loro
la
figli?
La società non è più una società umanizzata, è deumanizzata. Prima le persone si parlavano di più quando non esistevano i computer o i cellulari, direttamente a tu per tu. E oggi giorno invece diventano succubi, insomma, di queste.
Guarda, ti do alcuni numeri. Senza smartphone sarei tagliato fuori. È stata la domanda fatta durante un sondaggio, insomma. E le risposte sono state: il 38% ha detto molto, abbastanza. Il 34% dice insomma, 34-38%, diciamo, 34% dice abbastanza e 4% molto. Ecco, avevo letto male, quindi 38% molto e abbastanza. Il 34% dice poco, senza smartphone sarei poco tagliato fuori. Il 28% dice per niente. Ecco, tu che pensi di questa idea? Qual è la tua idea?
Ma non lo smartphone so, può servire, ma secondo me è stato utilizzato, insomma, lo smartphone non per le cose importanti, però alla fine è stato decisivo per i rapporti sociali, anche se per i rapporti sociali io preferivo i rapporti a tu per tu senza la tecnologia.
Esatto,
che erano
esatto.
Più
sì, ma è uno strumento e come tale è utile, però bisogna vedere come lo si utilizza. È come un decespugliatore, se lo utilizziamo in maniera sbagliata diventa dannoso. Lo smartphone ci migliora la vita? Altra domanda. Il 62% ha risposto sì. Il 21% ha detto non saprei, ci sono luci e ombre su questa cosa. Il 17% ha detto no, ci peggiora la vita. E tra il 62% di persone che hanno detto che migliora la vita, sono tutti o studenti o lavoratori, oppure persone che non lavorano, non occupati. Ecco, tu che idea c'hai? Cioè, ci migliora la vita? La domanda, lo smartphone ci migliora la vita?
Può far avere più rapporti con anche persone che non conosci, ma è anche molto pericoloso perché le persone dietro i falsi nomi possono creare, cioè, ci sono reti di violenze anche sui bambini, anche sugli
infatti,
i giovani, quindi...
Infatti guarda, ma poi guarda, questo argomento adesso ci fermiamo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo per parlarne nel blocco successivo, proprio rispetto a questo, sentendo quelle che sono le parole del filosofo Bruno Mastroianni. Che ci ascoltiamo
allora,
adesso?
Sentiremo dei...
No, siamo qui.
Dei Psychotic Waltz, un assolo di chitarra messo dentro a tanti altri assoli di chitarra di altro tipo, con la canzone Nothing.
Nelle altre stanze sentiamo delle voci, sembrano femminili, che stanno facendo un coro. Forse fanno lezione di musica.
Come le sembra finora questa scelta di musica proprio favolosa?
Scelta musicale su livelli.
Possiamo dire
su livelli altissimi.
Cioè,
erano anni che non ascoltavamo
da specialisti,
erano anni che non ascoltavamo una playlist del genere. Torniamo a parlare con leggendo le parole di Bruno Mastroianni, appunto un filosofo 43enne, rispetto all'argomento dell'utilizzo dei cellulari e della depressione, dello stress che il cellulare determina sui ragazzi e sugli adulti. Dice lui: impariamo dai ragazzi il linguaggio digitale, solo allora sapremo guidarli nella navigazione. Proprio come dicevi tu, no? Utilizzando linguaggi corretti e facendolo insieme ai ragazzi, riusciamo a proteggerli in un certo senso, a indirizzarli verso un utilizzo
consapevole,
consapevole, cioè, migliore. Ecco, migliore. Che ne pensi tu? Come...
Ma penso che sia, bisognerebbe fare delle scuole per insegnare come si devono utilizzare per, nel giusto modo questi smartphone.
Più quelle... Prego, prego.
Sì, deve essere insegnato nelle scuole come materia, insomma.
Ecco, allora guarda, Bruno Mastroianni dice proprio questo, dice: ci vorrebbe meno schizofrenia, no? La domanda che gli viene posta è: come si affronta la sfida educativa dell'uso o dell'abuso dei smartphone da parte dei minori? Lui dice: ci vorrebbe meno schizofrenia da parte degli adulti. Cioè, per tutta l'infanzia e l'adolescenza lo smartphone viene somministrato come elemento di distrazione e divertimento. A scuola viene vietato, a casa si dice di spegnerlo, in pizzeria lo si lascia ai bambini per tenerli buoni.
Sì.
Poi da adulti diventa il centro della vita sociale e professionale, invece è come la bicicletta, si inizia a guardarla a guidarla con le ruotine, piccoline. Poi se ne leva una, poi se ne leva un'altra, finché non si sta bene in equilibrio. Ecco, bisognerebbe occuparsi degli smartphone durante tutta la crescita, iniziando da piccoli, dice lui. Cioè, un po' fare esempio della bicicletta, delle rotine e di un uso non del tipo siamo in pizzeria, lo usi così non rompi mentre noi stiamo a cena con gli amici. Stiamo a casa, invece non va bene che stai sul divano.
Però serve anche per le emergenze, questo è molto importante, l'uso dello smartphone, sarebbe uno degli usi più importanti.
Certo.
Per quando ci sono lo smartphone, uno dovrebbe fare degli esami magari a scuola, allora parlare col proprio...
Ma infatti anche il nostro filosofo che stiamo citando proprio fa questo esempio, dice: ma dobbiamo fare una riflessione, i ragazzi, dice, che importanza danno ai social, alle chat, alla visione di un video? Lo usa per perdere tempo, oppure perché si annoia, oppure per un altro motivo, perché vuole imparare a prendere qualcosa? Quindi ci sono tanti punti di vista, no? da valutare dietro allo smartphone. Prego, dimmi.
Dei punti, sì, bisogna vedere, insomma, come saperlo utilizzare.
Ok, e infatti... E
quindi ci vogliono delle scuole che insegnino come si usi nel modo corretto.
La scuola dovrebbe fare il suo compito e allo stesso... Ma ne ha tantissime di cose da fare a scuola, gliene stiamo dando troppe. E alla domanda, il consiglio per i genitori, lui dice: bisognerebbe partire da tre idee principali. Il dialogo con i figli, parlando e condividendo in famiglia cosa si fa online sul cellulare, per esempio. E l'esempio, avendo noi per primi, noi adulti, un atteggiamento online attivo e utile, non sciocco. Se un genitore sta lì e utilizza il cellulare in maniera superficiale, non può chiedere al figlio di non farlo, perché lui fa la stessa cosa. E dice poi: bisognerebbe invertire il rapporto educativo ascoltando ed esplorando insieme ai ragazzi quelle che sono le tematiche dei digitali, ecco. Tu che ne pensi?
Ma credo che sia una cosa giusta che gli insegnanti insegnino correttamente a utilizzare questa tecnologia.
Certo, ma anche allo stesso tempo un adulto, un genitore, se dice al figlio: tu non utilizzare il cellulare, e lui nel frattempo è lì e lo usa in maniera superficiale e sciocca mentre stanno mangiando, per esempio, non può pretendere che il figlio faccia diversamente.
È vero.
Va bene, e allora anche oggi Irradiati, salutando il popolo della Turchia e della Siria, che ai quali siamo molto vicini per questa infinita tragedia che è successa rispetto ai terremoti che hanno... leggevamo un articolo prima, ma abbiamo preferito non parlare di questa cosa. Comunque, dal punto di vista scientifico, le faglie si sono spostate di 5-6 metri, una cosa spaziale.
Anche il nostro paese è sotto terremoto, come il Giappone.
Sì, il Mediterraneo è un po' una zona, ci sono delle zolle che si muovono. Noi vi ringraziamo e ringraziamo Mr. Sdupi.
Grazie.
Simon. I ragazzi nel frattempo noi li aspettavamo, ma non sono arrivati. Maurice, la baronessa, Paolo, ma non ci interessa. Che canzone mandiamo?
Una canzone dei Dumbo Gets Mad Indian Food.
E ci vediamo la prossima volta. Alla ciao prossima a tutti. Oh, ringraziamo Francesco dell'Officina Musicale, dell'Officina, la Cooperativa Nuova Dimensione e l'Associazione Madre Coraggio. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao ciao.